allora dedicherei questo tempo all'introduzione della meditazione di John Maine, però prima cosa dire due parole su questo John Maine. Questo personaggio che vedete, John Maine, faccio un minimo di biografia, proprio per inquadrarlo storicamente. John Maine nasce a Londra nel 1926 e morirà a soli 52 anni nel 1982. Ora, da una famiglia irlandese, John Maine studia legge, impara il cinese e va a lavorare in Malesia per il Ministero degli Esteri britannico. Quindi lo mandano, data anche la sua capacità per lingue, ecco, lo mandano in Malesia. E finito il lavoro comincia a meditare. Perché? Perché ha conosciuto uno swami indiano che lo introduce alla preghiera. E è curioso, perché poi lui racconta come è avvenuta questa cosa, dicendo che vuole imparare a meditare perché in realtà John Maine conosceva una forma di meditazione, conosceva quella, in realtà l'unica forma di meditazione che possiamo dire era presente in Occidente, che era quella di tradizione ignaziana, quindi molto cerebrale, molto di testa, ecco. E interessante, lo swami ascolta, lui spiega tutta questa meditazione ignaziana e dice: bene, per me la meditazione è tutto l'opposto, tutta un'altra cosa. E quindi John Maine dice: ma insegnami. E lui dice: a meditare si impara meditando, quindi tu vieni ogni giorno da me, ti siedi e mediti. Dopo il servizio in Oriente, John Maine torna in Europa e continua a meditare come ha imparato in Malesia. Diviene professore di diritto internazionale al Trinity College di Dublino. Poi questo percorso, diciamo, spirituale lo porta a fare una scelta importante, infatti decide di entrare nell'ordine benedettino. Entra nell'ordine e lì cade sotto le grinfie dei formatori, dei maestri, del maestro del novizio, dei novizi, il quale gli dice una cosa per lui tremenda al momento, e dice: caro John Maine, tu devi smetterla di meditare, perché non va bene, perché la nostra tradizione è un'altra, qui c'è un modo di pregare che è quello centenario di Benedetto, quindi tu torna alle nostre, attieniti ai nostri insegnamenti. E lui, per obbedienza, lo fa, non medita più, anche se sta cosa lo veramente l'ha provato tantissimo, con grande sofferenza smette di meditare. E però la formazione finisce, diventa monaco e torna alla meditazione. Torna alla meditazione però con una grande scoperta, cioè nel 1969 John Maine scopre e approfondisce un autore antico del IV secolo, un certo Giovanni Cassiano, e lì in questi testi, in queste conferenze, perché poi sono state fortunatamente conservate le grandi conferenze di Cassiano, lui fa una scoperta incredibile e dice: ma tutto quello che ho imparato dallo Swami adesso lo ritrovo in questo padre della Chiesa del IV secolo d.C. Per lui è stato come per dire: Io sono stato invitato a lasciare l'amministrazione perché non, si pensava non essere consono alla tradizione cristiana. Adesso scopro che Cassiano nel IV secolo diceva le stesse cose. Quindi si è aperto un mondo e quindi ha cominciato ad approfondire. Sarebbe molto interessante, magari, per chi lo desiderasse, ecco, attingere a queste conferenze, sono state conservate, sono due volumi. Sono le grandi conferenze di San Giovanni Cassiano, edite, il titolo è Conferenze ai Monaci, edito da Città Nuova, sono volumi arancioni di una collana, ecco, di patristica. Ecco. E lui comincia a dire, ma quindi comincia così a dire, ma qui c'è già tutto, no? Ed è interessante. Cioè, John Maine ha fatto una scoperta che poi dovremmo fare molti di noi, cioè pensare che tutto quello che riguarda il meditare, la contemplazione, la preghiera, che molte volte si va a cercare lontano, pensate quanta gente prende e va nell'estremo oriente, no, a ritrovare se stesso, appunto a meditare, oppure va in questi centri, anche lasciando le proprie radici, no, cristiane. Uno va dal buddista, l'altro va dall'induista, l'altro va, no? Si fanno molte esperienze, quando in realtà noi abbiamo una tradizione cristiana dove tutto questo c'è. Probabilmente sono dei fiumi carsici, sono dei fiumi molto sotterranei, ma ci sono, anche oggi non scorrere. L'importante è recuperare. Ecco, John Maine ha fatto questa opera di recupero. Comincia a sistemarla, cioè a dargli a riportarla alla luce, dandogli anche una configurazione, diciamo, abbastanza metodologica. E da allora in poi, grazie anche ai superiori intelligenti, lui si dedica soltanto a questo. Grazie a un vescovo irlandese, mi dice, adesso tu mi apri un monastero dove si insegna questo tipo di meditazione. E da lì è nato. È stato un seme da cui è nato poi un mondo, perché adesso le scuole, o meglio, le comunità di meditazione cristiana sull'insegnamento di John Maine sono sparse in tutto il mondo. John Maine muore il 30 dicembre dell'82, però la sua opera è portata avanti da una comunità che viene chiamata Comunità Mondiale della Meditazione Cristiana, World Community for Christian Meditation, con sede internazionale a Londra, con sedi, diciamo, con centri in tutto il mondo, moltissimi in Estremo Oriente, tra l'altro molti anche in America, qui in Europa, in Italia, ce ne sono molti in Italia, due a Torino, di cui noi siamo uno di due, qui in casa. Siamo entrati anche noi a far parte di questa grande comunità mondiale della meditazione l'anno scorso. E il secondo centro a Torino è in via dei Mercanti, che è proprio a fianco a via Garibaldi. Quindi, chi fosse di Torino centro, senza di Torino volesse meditare, c'è una comunità che prega tutti i mercoledì in centro. Una piccola comunità ma molto accogliente, sì. Ad esempio a Firenze ci sono quattro comunità, a Firenze ce n'è una a Brescia e poi altre sparse un po' in tutto il mondo, in tutta Italia, però nel mondo ce ne sono tantissime. Oggi è guidata da un altro monaco benedettino, e lui è padre Lawrence Freeman, è successore di John Maine. E chi viene così propone questa modalità, ecco, che è di una semplicità impressionante. Ecco, vi dicevo proprio, può risultare molto difficile la meditazione di John Maine perché è estremamente semplice. Allora cerchiamo di entrare, cosa richiede questo tipo di meditazione? Perché abbiamo fatto un'ora e passa sulla meditazione, ma concretamente come si fa a meditare? Beh, innanzitutto la posizione del corpo. Noi abbiamo un corpo e il corpo prega. Sono io che prego, ma prego col mio corpo. Quindi il corpo è fondamentale, fondamentale. E noi nella tradizione cristiana abbiamo abbandonato il corpo nella preghiera, perché abbiamo ridotto tutto a testa, capite? Invece il corpo è importante, è il mio corpo che prega. Pensate, ma tutte le tradizioni religiose danno importanza al corpo. Anche noi abbiamo una, no? Pensate, nella liturgia ci si alza, ci si siede, ci si inchina, ci si ginoflette, si mette in ginocchio, c'è tutto un movimento del corpo, perché il tuo corpo prega, è importante. Però non diamo abbastanza, no? Anche nella preghiera personale a casa, non diamo importanza al corpo. Pensate agli ebrei, no? Gli ebrei che hanno questo modo di dondolarsi, no? Perché è il corpo che prega. O gli islamici, no? Che si hanno queste prostrazioni, no? Gli ortodossi. La posizione, e quale posizione viene chiesta? Una posizione seduta. Seduta. Ora, io vi ho riportato qui delle le varie posizioni sedute. John Main dice: prendete la posizione che volete, l'importante è che sia una posizione vigile e comoda. Comoda vuol dire che non bisogna farsi del male, ovviamente, cioè non puoi stare mezz'ora a farti violenza, no? È finita l'epoca, no, del sacrificio, ecco, non ha nessun senso. Però deve essere una posizione seduta, comoda, ma vigile, cioè non troppo comoda, perché poi rischi di addormentarti, no? Quindi comoda ma non troppo, ecco, possiamo dire. John Main in alcune conferenze effettivamente dice la posizione migliore sarebbe quella del loto, probabilmente perché si è formato in Estremo Oriente, quella che, la prima che vedete a sinistra, e la posizione del loto la conoscete, no? Chi fa yoga la conosce bene, cioè piede destro sulla coscia sinistra e piede sinistro sulla coscia destra. Ora, non è così, anzi è impossibile, a meno che qualcuno sia proprio elastico e abbastanza avvezza a questo tipo di posizione. Allora, appunto, per non farsi del male, no? o provare sofferenza, l'altra posizione è quella del mezzo loto, del semiloto, del mezzo loto, quindi soltanto un piede destro sulla coscia sinistra o viceversa, soltanto una delle due. Oppure qui è il burmese, ma sarebbe la posizione birmana, che è quella semplicemente di sedersi con le gambe incrociate. Questo è importante. Noi qui in casa proponiamo soprattutto la quarta posizione, che è quella seduta su un panchetto di meditazione. Quindi ci si mette in ginocchio e ci si siede su questo panchetto che è così, molto semplice, però permette una posizione molto comoda, perché non fa assolutamente male, e permette soprattutto, poi vedremo, alla schiena di avere una posizione eretta. Quindi qui si è scritto su una stuola, ma in realtà è su un panchetto di meditazione, su una stuola. Oppure senza, cioè non sulla panchetta, di solito è di legno, in questo caso su un cuscino, deve essere abbastanza rigido questo cuscino, pensate a quello sullo Zen ad esempio, oppure l'ultima su una sedia, va benissimo anche una sedia, possibilmente non queste, una sedia abbastanza rigida, di legno, cioè dura, che ti permette di avere i piedi ben piantati a terra, la schiena dritta e assolutamente non appoggiarsi allo schienale. Quindi, posizione seduta, la schiena, posizione retta. Anche qui, senza farsi violenza, ovviamente, non ci deve fare tensione. Retta, vedete, ci sono due posizioni. Tu puoi assumere una posizione comoda, inarcando in qualche modo la spina dorsale, ma non va bene. devi stare seduto con la spina dorsale retta e la testa che segue la spina dorsale. Pensando, vedete questa freccia, no? Immaginando che ci sia un filo che ti sta tenendo appeso al soffitto. Questo ti permette proprio di avere appunto la spina dorsale retta, quindi seduta, spina dorsale retta, testa che segue, per aiutare la continuità della testa con la spina dorsale, bisogna immaginare di avere una forza che ti spinge il mento verso la spina dorsale, quindi il mento un po' rientrato, in questo caso no, hai proprio la spina dorsale perfettamente in linea anche con la testa, quindi non inarcare troppo la schiena. Però ecco, l'importante è appunto non farsi violenza, non farsi male, non fare violenza, perché non ha nessun senso. Una cosa che chiede John Main è, una volta che hai assunto la tua posizione, ognuno deve cercare la propria posizione ovviamente, una volta che hai trovato la tua posizione, allora a quel punto, per tutto il tempo della meditazione, che viene scandito da due suoni di campana tibetana, che viene usato, noi non usiamo qui anche. Cioè c'è un segnale che ti dice l'inizio e la fine, chi guida la preghiera da questo segno, è la perfetta immobilità. Cioè una volta che tu hai assunto la tua posizione, la mantieni per tutto il tempo. Immobile. Cosa vuol dire? Che non ti muovi più. Se non, al massimo, se ti accorgi che la tua schiena si è per in 20 minuti, si è un po', ad esempio, inarcata, allora riporti la posizione. Però non ti agiti, non ti stendi, non stendi le braccia, no, non ti gratti. Guardate che è impressionante, lo possono dire tutti quelli che sono un po' dentro a queste cose, ma se ti viene prurito, tu non ci pensi, continui a recitare il tuo mantra, poi diremo qualcosa sul mantra, e poi scompare. Cioè non assecondare il prurito fa scomparire il prurito. Lo so che sembra strana questa cosa, ma perché l'immobilità non è fine a se stesso? Tra l'altro, se tu veramente riesci a concentrarti e entrare in meditazione, ti accorgi che non tossisci, non deglutisci, perché ormai tu sei in uno stato di attenzione dove non ci sono più queste ricadute. E però bisogna provarlo per credere, cioè, se no credo così sembra un po'. Ma perché questa immobilità non è fine a se stesso? È per aiutare l'immobilità interiore, quel discorso di stare qui ed ora, stare totalmente con la realtà. L'impari a stare con la realtà, bella o brutta che sia. Negativa o positiva, tu stai lì. Non assecondi alle tue idee, ai tuoi desideri, ai tuoi, no? No, stai lì. Per 20 minuti stai lì. Ma questo ti educa a stare lì in tutte le situazioni in cui vorresti scappare. Capite? Non è fine a se stesso. È un'educazione. Una volta che tu ti sei seduto, hai assunto la posizione con la schiena retta, hai acquisito la tua immobilità assoluta, chiudi gli occhi. E cominci a recitare la tua parola. Ora, recitare la parola, l'Oriente, voi sapete, usa un altro termine, dice recitare il proprio mantra. Ora, a un primo acchito, la parola mantra a noi fa un po' paura. Mantra è una parola in sanscrita che ha un significato molto bello, uno dei possibili significati di mantra, diciamo così. Ha un significato molto bello, significa semplicemente pensiero che agisce, pensiero che offre
pronte visioni.
E una, il mantra è una parola, ecco, forse non neanche pensiero, perché pensiero, la meditazione serve, deve servire a togliere i pensieri. È una parola, un termine, una parola che ti aiuta a proteggerti. Da che cosa? Dai pensieri. È un argine di protezione, come, voi sapete, nei porti, no? I frangi frutti, no? Cioè il... Le onde si vanno addosso, ma nel porto c'è pace. Ecco, questo è il mantra. Sono questi muraglioni che offrono protezione. Il mantra. Parola che offre protezione. A che cosa? Ai pensieri. Perché è giurato che se tu cominci a meditare, sei assalito dai pensieri. Abbiamo detto prima, tutti i pensieri. Anche quelli più assurdi, anche quelli più perversi, pensieri che non avresti neanche pensato di... Sono delle scimmie, no? Infatti chi scrive le meditazioni dopo paragona delle scimmie. Tu sei assalito da un branco di scimmie. John Maine dice, non parla di scimmie, parla di mosche, dice, ma se tu scacci le mosche, più le scacci più tornano. Quindi non è questione di scacciare i pensieri. I pensieri ci sono, arrivano. L'importante è non dargli retta. Non dargli retta. Cioè non coltivarli, non starci dietro. Arrivano, vanno. Ma anche pensieri, non soltanto negativi, anche pensieri sublimi su Dio, sulla Santissima Trinità, sulla transustanziazione, non importa, lascia perdere. Non è il momento. Pensieri anche belli, di grande amore verso le persone, grande amore per il proprio figlio, non è il momento. Tu ti stai dedicando a qualcosa ancora di più importante. Stai attingendo la tua sorgente interiore. Quindi il mantra aiuta proprio a... Quando vedi che sei assalito dei pensieri, tu torna al mantra, alla tua parola. Nella conferenza decima di Cassiano scrive: in questo modo la mente scaccia e reprime la ricca vasta materia di tutti i pensieri, riducendosi alla povertà di un singolo versetto. Lui usava un versetto, John May in realtà propone una parola, perché voi capite che più è corto il mantra, meno sono le possibilità di distrarsi. Ad esempio, ogni tradizione ha il suo mantra. Pensate agli ortodossi, la cosiddetta preghiera del cuore, usano un mantra molto lungo. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. Anche così. John Lane dice una parola sola. Lui, a me, propone, poi ognuno può usare la sua. Lui usa, chiede, ecco, invita a usare la parola Maranatha, scritto così, o meglio traslitterato così perché l'originale è sanscrito, scusate, è aramaico, non sanscrito. Maranatha significa, a diverse traduzioni, è una parola appunto aramaica, l'aramaico è la lingua parlata da Gesù di Nazareth, ed è importante questa parola perché innanzitutto è una parola unica con lo stesso peso. Cosa vuol dire? Che è formato da quattro sillabe uguali. Ma, ra, na, ta, ma, ra, non c'è, capite? È molto semplice da recitarsi. I significati sono diversi, può essere il nostro Signore che è giunto, è così riportato in antichissimi manoscritti. Un'altra traduzione può essere il Signore è presente, oppure la traduzione che viene data solitamente, vieni Signore Gesù, o Signore nostro, vieni Signore Gesù. è così tradotto nella Bibbia. Perché è importante? Lui dice, è importante perché si può scegliere questo? Perché dice, è da preferirsi? Appunto perché è la parola aramaica, quindi la lingua di Gesù. E si ritiene fosse la più antica preghiera utilizzata dalla Chiesa. Quindi i primi cristiani pregavano con questa preghiera. Vieni Signore Gesù, Maranatha. San Paolo termina la lettera ai Corinzi con questa preghiera, prima Corinzi 16:21, finisce proprio con questa parola. San Giovanni, l'ultima parola dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, quindi possiamo dire l'ultima parola dell'intera Bibbia, è proprio Maranatha. Quindi ha un peso, capite, questa parola, non è una scelta così a caso. E poi la troviamo anche in un testo antichissimo, la dottrina dei 12 apostoli, cioè la Didache. Quindi ci sono buoni motivi per scegliere questa parola. Ma a noi serve soprattutto perché è semplice. Maranatha. Mi viene da ridere perché una mia amica, ha iniziato l'anno scorso a fare meditazione e poi parlando così dice, ma certo che ripetere questa parola, questo Maracanà, certo non è mica, scusa, Maracanà, no, non è Maracanà, è Maranatha, quindi, però se le è servito Maracanà, ecco, molto semplice da ricordarsi, tenete conto che non bisogna, però ecco, bisogna stare attenti a non seguire il significato di Maranatha, capite? Perché lo scopo del mantra è non coltivare il pensiero, quindi non possiamo pensare. Quindi l'importante è che vada lui da solo. A me serve soltanto questa parola che ha un significato, ha un senso, mi affido a questa parola semplicemente per non coltivare il pensiero. Mi arrivano, mi lascio andare, io torno alla mia parola e torno lentamente. Sempre. Non abbandonare mai la parola. Guardate che leggete tutti i testi di John Mayer e ribadisce sempre questa cosa. È importantissimo. Bisogna proprio... qualcuno ultimamente mi diceva, ma a un certo punto non si può abbandonare. No, perché... E anche quando ti senti sicuro, cioè non hai più, segui poco i tuoi pensieri, ovviamente perché ormai stai crescendo, no? Dopo anni di meditazione, ma tu la parola diventa un fondamentale, è proprio un'ancora di salvezza. Questa parola è un'ancora di salvezza, ti attacchi lì e non stai più dietro i pensieri. E lo reciti, la reciti. John Mayer poi invita a meditare tutti i giorni su questa cosa, poi insiste fino alla nausea proprio. La parola, quindi lui punta tantissimo sulla parola e sul fatto di meditare tutti i giorni, tutte le mattine e tutte le sere. Su questo proprio, cioè non... 20 minuti, da 20 ai 30 minuti, crescendo, 20, magari 21, 23, poi dopo anni arriva 30. Possibilmente prima di colazione e prima di cena. Cioè prima di iniziare la tua attività. Ti ritagli, ricavi nella tua casa un angolino, quello che ti serve è lo spazio per la tua panchetta. Non è che bisogno di immagini, non è bisogno di candele, di niente, perché tanto è più di gli occhi. È molto semplice, vedete? Posizione del corpo, una parola, una panchetta o una sedia, la puoi fare in albergo, la puoi fare quando sei in giro, una sedia ti serve. Però è molto, ecco perché è difficile, perché è troppo semplice, è troppo semplice. E qualcuno ovviamente a John Maine, anche a Freeman, diceva, ma dove trovi 20 minuti, quindi 40 al giorno? E Freeman, questa battuta che è rimasta negli annali, ecco, dice, non trovi 20 minuti, allora comincia a meditare. Perché se non trovi 20 minuti in una giornata per fermarti, sei messa male. Quindi cerca proprio di trovare 20 minuti. Capite? Quindi non ci sono scuse, no? Se non trovi 20 minuti al mattino, 20 minuti alla sera per meditare, hai proprio bisogno di meditare. E in questi 20 minuti tu appunto non pensi nulla, non immagini nulla, non preghi nessuno, non dici rosari, non dici giaculatorio, non dici, cioè se l'unica giaculatoria è il Maranatha. Proprio questo, tutto il discorso di stamattina, quindi il vuoto, il silenzio, la verginità, tutto questo, in modo che tutto possa emergere. E a me piace, nella sala di meditazione, che non useremo perché è troppo piccola, ho fatto mettere tre gigantografie dei prigioni di Michelangelo, i grandi prigioni, no? Di Michelangelo. Questa è statua, dove si vede benissimo la statua che emerge dal blocco di marmo. Cosa faceva Michelangelo? Lui diceva, ma la statua è già dentro, li devo solo togliere. No? Quindi Michelangelo toglieva, raschiava, limava e la statua era già dentro. Questa è la meditazione. La meditazione è togliere, togliere, togliere. E intanto emerge l'essenziale. Chi perderà la sua vita la troverà, dice Gesù. Questo è perdere la propria vita. Il proprio ego, il proprio sentire, la propria immagine, le proprie... no, tutto questo cade, ma è tutto emerge. La bassa marea porta la luce. E poi non aspettarsi nulla dalla meditazione. Non si medita per stare meglio, non si medita per avere un beneficio. John May dice sempre, ma forse qualcosa dopo 20 anni di meditazione, forse qualcosa cominci a... Capite? Angelo Silesius diceva, la rosa è senza perché. Perché mediti? Perché medito? Cioè, bisogna stare attenti a non cercare uno scopo immediato della meditazione. Respiro per respiro perché non posso non respirare, vivo. E la meditazione è questa, la meditazione è questa. Perché è essenziale, perché è naturale, perché è vita. Ma non per stare meglio, cioè io posso fare yoga per stare un po' meglio, per avere... ma l'essenza in realtà è qualcosa di molto più profondo. Forse l'esperienza, ecco, faccio esperienza di un Dio che mi rinnova, mi completa, che mi porta a sbocciare, in modo di entrare in contatto con l'acqua per portarmi al compimento. Perché l'unica realtà che conta è la realtà di Dio, del Dio dentro di me, ecco, del Dio dentro di me. Noi dobbiamo portarci via proprio il messaggio di questa giornata, che Dio non sta fuori di noi, questo è importantissimo. Angelo Silesius diceva, questo grande mistico, dice, ma dove corri? Il cielo è dentro di te, ecco, il cielo è dentro di noi. La meditazione è lasciare che si possa compiere il cielo dentro di noi. Dare spazio, dare spazio. Rinnegare se stesso. E posso cominciare a respirare. Tutto cade, cade, cade tutto. Lasciar cadere corpo e mente. Questa è la meditazione. Anche di John Maynard. Lasciar cadere corpo e mente. Sto lì. Le radici. Ma certo che poi capite che tutto questo ha una ricaduta anche sulla vita. Faccio sempre l'esempio, un albero di mele. Non è che si impegna a dare le mele, le dà naturalmente perché le radici piantate nel terreno, un terreno fertile. Quindi, guardate, qualcuno mi ha, questo è bellissimo, qualcuno mi ha detto, ma sai da quando medito? I miei rapporti interpersonali stanno cambiando, ma non perché lo voglio io, capite? Basta col moralismo. Il moralismo ti dice devi essere buono, devi fare il buono, devi perdonare, devi fare, devi, ma devo cosa? Ma se tu cominci ad affondare le radici dentro la tua sorgente, ma certo che poi tutto cambia, perché tu sei trasformato. E chi trasforma se stesso, trasforma il mondo intero, anche intorno a sé. E quindi naturalmente forse comincerai a non arrabbiarti più. Questa persona mi diceva, nel lavoro io sto notando dei cambiamenti, mi arrabbio meno. Cioè sto lì, sto nella situazione, non scappo più. E lei imputava tutto questo alla meditazione. La vita cambia. Allora tutto diventa naturale, non più moralistico. Quanta morale, ecco, se noi avessimo insegnato più ad attingere al proprio mondo interiore, che comandare di fare le cose, no? Di ordinare, forse avremmo, no, una situazione diversa anche nella Chiesa oggi, nel cristianesimo. Ecco, questo, vedete, è una cosa molto semplice. E poi bisogna soltanto iniziare, provare. Vi dicevo due notizie sull'aspetto bibliografico. Beh, su John Maine, innanzitutto. Su John Maine ci sono molti libri, ma neanche uno scritto da lui, cioè lui non ha scritto nulla sulla meditazione. Hanno sbobinato tutti i suoi incontri, le sue conferenze, tantissime, quindi voi trovate molti libri di John Maine, ma che sono cose che diceva ai gruppi di meditazione, quindi probabilmente le hanno sbobinate tutte e sono venuti fuori questi libri, ma di suo pugno non si è messo lì a dire la meditazione, questo, anche perché lui diceva è inutile, anzi lui invitava per il primo periodo di non leggere nulla sulla meditazione, perché è come un bambino che va a nuoto, no? Cosa fai? Gli fai un'azione sugli stili, sull'acqua, sulla chimica, lo prendi, lo butti nella vasca. Poi, magari, poi cominci a fare anche un po' di teoria, a fargli spiegare un po' gli stili, no? Però buttarsi dentro, ecco. E ce ne sono diversi. Imparare a meditare, che io non ce l'ho qui, è interessante quel libro, imparare a meditare, piccolino. Attualmente mi sembra tra l'altro fuori commercio, ma perché in stampa. Poi c'è dalla parola silenzio, molto agile, veloce, il cuore della creazione, la via della non conoscenza. Questi li trovate di là. E sono piccoli, non so, non è un libro, sono soltanto dei piccoli capitoletti, probabilmente lui guidando la meditazione, prima della meditazione diceva qualcosa. Quindi sono tutti raccolti di questi momenti, di questi insegnamenti che lui lasciava prima della meditazione. Quindi sono brevi, 2 pagine. Una bella, così, bello strumento, è uscito l'anno scorso, Il silenzio e la quiete. Sono 365 pensieri di John Maine sulla meditazione. Proprio 5 maggio, 6 maggio, 7 maggio, no? Uno al giorno. Quindi voi potreste metterlo vicino al luogo in cui meditate, andare al giorno in questione e leggere il passo corrispondente. Sì, ce ne sono anche diversi di questi. Sono una paginetta, quindi sono molto veloci. Questi sono un pochino più lunghi. Il silenzio e la quiete. Sulla meditazione in generale, sul mondo della meditazione, io credo che il miglior lavoro che ho trovato fino adesso è di Andrea Schnöller, che sarà qui da noi a gennaio. Lui dirige un centro di meditazione in Svizzera. Andrea Schneider, la via del silenzio, meditazione e consapevolezza, e fa una panoramica sulla meditazione in generale, attingendo molto l'Oriente anche. Lui lavora tantissimo sul respiro, io non vi ho parlato del respiro, perché John Maine dice, ma ecco, questa cosa lo distingue da grandi maestri di meditazione. Voi sapete che chi fa yoga, chi fa altre, pensate, non so, anche qualcuno qui parlava di Padre Cappelletto, cioè quanto è importante il respiro in qualsiasi tipo. Lui non gli dà l'importanza, perché dice verrà da sé, verrà da sé. Io qualcosa dico sul respiro quando faccio meditazione, perché è importante, è proprio importante, però lui non dava così il peso, perché dice ma viene da sé. Ad esempio, se tu, ad esempio, imparare a respirare recitando il mantra, cioè ogni sillaba, esaurire il Maranatha nell'ispirazione e poi nell'espirazione recitare nuova parola, questo è molto utile, perché ti aiuta tantissimo a non coltivare il pensiero, perché tu ti stai educando a respirare con la recita del mantra. Può essere un metodo, però. Ecco, lui dedica capitoli e capitoli al respiro. Ho scoperto da poco, mi è arrivata in settimana, non la conoscevo, ma è già un libro di qualche anno fa, questa Lorella Fracassa, è una suora delle maestre di Santa Dorotea. Lorella Fracassa dedica un libro, A caccia della lepre, si intitola, di Lindau, sulla meditazione di John Maine. E quindi racconta così l'esperienza di John Maine e cosa insegna John Maine sulla meditazione, quindi diciamo è specifico sulle cose che stiamo dicendo. Non ho ancora letto, ma mi appresterò al più presto, ecco. Possiamo finire qua, se no non facciamo più meditazione. Per chi desidera fermarsi, c'è questa possibilità, siamo tanti e questo è un problema, nel senso che non tanto come spazio, forse perché ci stiamo, ma quanto riguarda le panchette, nel senso che non almeno nei nostri gruppi sono tra i 20 e i 25 persone, ecco, quindi passiamo molti, però potete prendere un cuscino, ecco, no?
Anche le sedie,
ecco, chi ha problemi a inginocchiarsi, a stare seduto, la sedia va benissimo, cioè capite, non c'è un modo migliore dell'altro, cioè nel senso che va bene, insegnano il loto, ecco, però chi è che riesce ad assumere, però va benissimo, l'importante è la schiena, è importante la postura, poi va benissimo anche la sedia, quindi sedia,
le mani,
John Maine dice posatele o sulle ginocchia o sulle cosce, oppure anche soltanto un atteggiamento zen una sull'altra, magari facendo coincidere pollice e indice. Sono questi mudra che vengono insegnati in tutte le meditazioni, però lui dice l'importante è che non vi, anche lì, lasciatele proprio cadere sul corpo, ma una posizione che deve essere molto naturale, è molto naturale. Allora io farei così, adesso ci sistemiamo e poi ci introduciamo con un momento, faccio sempre ascoltare un brano musicale, non sentire un brano di musica, ascoltare un brano di musica, almeno quando siamo in canzone ascoltiamo un brano di musica, intanto ci rilassiamo col corpo, questo è importante, facciamo cadere tutte le nostre tensioni, ci si può muovere, cioè sciogliamo i nostri muscoli, no? La parte cervicale, lasciamo cadere le spalle, le braccia, tutto, no? Ci prendiamo 3, 4, 5 minuti di così, poi ci introduciamo, magari leggiamo il brano di oggi, del 18 di novembre, e poi con un colpo di campana ci introduciamo, facciamo 20 minuti o il minimo, per i nuovi così, no? E poi usciamo. Guardo io l'ora, ecco, se lo fate a casa, non state di guardare il film, no, vi mettete il timer nel telefono, no, ormai ci sono queste, no?
20 minuti e poi lui suona e dire non sveglia, fate quello che volete, però se no siete sempre lì a guardare l'angoscia di lui. E poi pian piano usciamo dall'ambientazione e ci salutiamo.